Fratello Giuseppe, possiamo studiare ancora sulla dispensazione, questa parola che pochi conoscono, ma che si parla tanto nelle chiese di oggi sul fatto che Israele è ancora il popolo eletto, il popolo speciale di Dio. Questo è basato sul fatto che dicono loro che nella Bibbia è scritto che gli ebrei si convertiranno nel futuro. Quindi vuol dire che, vedi, il Signore non ha mai rotto il patto con Israele, loro sono rimasti il tesoro speciale di Dio. Spesso basano queste dottrine sulle scritture di Romani. Possiamo andare a quelle scritture che loro usano e studiarle?
Va bene, vi consiglio di ascoltare il messaggio che ho dato su Romani capitolo 9, che lì spiega abbastanza, va bene? E quindi studiate bene e ascoltate quel messaggio che ho dato e Dio vi benedica. Oggi studieremo Romani 11.
Sì, perché anche qui ci sono alcune scritture che sembrano dire che Israele è speciale.
Ma Israele è speciale.
Allora è?
E certo, perché ha ricevuto i comandamenti, cioè, Mosè ha ricevuto i dieci comandamenti, le tavole, da Israele è provenuta Maria, che era la madre di Gesù. E, insomma, Israele c'è una genealogia speciale, va bene, che parte dall'antichità, i padri, cioè Abramo, Isacco, Giacobbe e poi Davide, insomma tutti i padri della genealogia. Però c'è anche da dire che questa genealogia santa e sacra e benedetta, che arriva fino a Cristo, però era circondata da un sacco di capre, bisogna anche dire questo, perché gli uomini di Dio come Davide, come Giacobbe e Israele, sono sempre stati perseguitati dalla stragrande maggioranza.
Ma è vero che...
La stragrande maggioranza di ebrei, di Israele, che era fuori binario.
È vero che Dio non ha mai ripudiato il suo popolo, come dicono in certe chiese?
E perché dovrebbe? Scusa, nel suo popolo è provenuto Gesù Cristo, figlio di Dio, il Salvatore. Non può ripudiare quelli che accettano la sua volontà, obbediscono ai comandamenti, si convertono a Cristo, però ripudia quelli che hanno ripudiato Dio.
No, parliamo di Israele, il popolo di Israele in generale, che era popolo eletto.
Dunque, il popolo in generale non è una buona definizione, perché noi vediamo in Ezechiele 34 che Dio dice: io separerò le pecore dalle capre. Quindi non è che il popolo in generale, Dio non giudica il popolo in generale, Dio giudica uno per uno.
Quindi Israele come entità è popolo di Dio o non lo è?
Sì, è popolo di Dio in Cristo, partendo da Abramo in avanti, certo, Mosè, eccetera. Però la stragrande maggioranza, come dice Gesù nel Vangelo, larga la porta, spaziosa la via, che porta alla perdizione, molti vi entrano, stretta la porta che va alla vita eterna, alla salvezza, pochi vi entrano. È sempre stato così. Nel Vecchio Testamento la stragrande maggioranza era sempre contro Dio, contro i suoi profeti. Quali dei profeti non avete ucciso? Allora ci sono due Israele, c'è quello Israele dello Spirito, di Abramo in poi, figli della promessa, che arrivano fino a Cristo, e poi c'è l'Israele che perseguita l'Israele dello Spirito.
Parliamo di Israele geografica.
Da quella geografica?
Sì.
Beh, allora devi farmi una domanda.
Ebrei che sono ebrei nella carne.
Fai una domanda precisa, per cortesia.
Ebrei che sono ebrei nella carne, Israele geografica, anche se, diciamo, vivono in Europa o in America, quegli ebrei nella carne sono popolo di Dio o no?
No, non sono popolo di Dio, perché vediamo in Apocalisse 11, dove dice: i due profeti di Dio erano morti per terra per 3 giorni e i loro corpi erano morti lì nella città, nella grande città, dice in Apocalisse 11, che in spirito si chiama Sodoma ed Egitto. C'è una scrittura lì su. Allora, devi andare a Apocalisse 11:8.
11:8.
Sì.
I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11:8.
Dove è stato crocifisso Gesù?
A Gerusalemme.
Ok, Gerusalemme è geografica.
Sì.
Ma in spirito si chiama Sodoma ed Egitto, perché hanno respinto e hanno fatto crocifiggere Gesù. Quindi la Gerusalemme geografica, l'Israele geografica è Sodoma adesso, perché continuano a respingere Cristo. Ora, queste religioni che fanno apparire che Israele della carne, quella geografica, è la vera Israele e noi cristiani no, si sbagliano di grosso.
Sì, dicono che siamo ancora gentili, noi siamo quelli gentili convertiti, quindi siamo inferiori.
Sì, possiamo essere gentili fino a un certo punto, poi perdo la pazienza.
Cioè, come perdo la pazienza?
Nella Bibbia, scusate il gioco di parole, nella Bibbia gentili sono le nazioni pagane, va bene? E allora, come dicevo, l'Israele, lascia perdere quelle geografiche che è Sodoma adesso, anche se le chiese le adorano, le venerano, gli danno soldi, gli danno il pulpito. Ma allora queste chiese sono fuori binario. Va
e
bene.
Quelli ebrei che sono nella carne, Dio li ha ripudiati o no?
Diciamo che da quando hanno fatto crocifiggere Gesù, il Signore si è separato da loro, è logico. Però c'è una rimanenza, un residuo, come adesso vedremo qui in Romani 11, che alla fine si pentirà, accoglierà Cristo. Questo precisamente è in... Zaccaria 12, verso 10, parla di questo. Guarda, leggiamo Isaia 50, verso 1, che lì ci schiarisce un po' le fosche idee.
Isaia 50, verso 1. Così parla il Signore. Dove è la lettera di divorzio di vostra madre, con cui io l'ho ripudiata? Eppure, a quale dei miei creditori io vi ho venduti? Ecco, per le vostre colpe siete stati venduti. Per i vostri misfatti vostra madre è stata ripudiata. Isaia 50, verso 1. Wow, questo è chiaro. Quindi Dio ha ripudiato Israele per le sue colpe, per le sue, i suoi misfatti.
Ecco, adesso collega questa scrittura a Romani 11, 1.
Romani 11, 1. Io dico dunque, ha Dio rigettato il suo popolo? Così non sia, perché anche io sono israelita, della progenie di Abramo, della tribù di Beniamino. Dio non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Romani 11, versi 1 e 2.
Ecco.
E allora come si fa? Come si capisce questo?
Si capiscono con una terza scrittura. Romani 11, 23.
Ok, andiamo. Romani 11, verso 23. Allo stesso modo, anche quelli, se non perseverano nella loro incredulità, saranno innestati, perché Dio ha la potenza di innestarli di nuovo. Romani 11, 23.
Allora, ti ho risposto?
No.
Hai trovato la risposta? Allora, qui vediamo, cioè a volte, sai, è necessario spiegare una scrittura con un'altra scrittura.
Sì.
Non perché ci sono contraddizioni, ma perché sono un po' misteriose, però collegandole... Cioè, Dio c'ha sempre la risposta ai suoi misteri nella Bibbia, di solito, quasi sempre. Infatti, ecco qui, questa è la risposta. In Isaia 50 dice, vi ho ripudiati, divorziati, andatevene.
Sì.
Adoratori di idoli, sacrificano bambini, eccetera. E lo dice, Dio dice, io ho ripudiato Israele. Però Romani 11,1 Paolo dice, Dio ha rigettato il suo popolo, così non sia.
E allora
Isaia sta parlando di ripudiare gli infedeli, ma non i fedeli. Uh-huh. Per esempio Isaia stesso che parlava non era ripudiato.
Ah, okay.
E le pecorelle che ascoltavano non erano ripudiate.
Okay.
E allora di chi sta parlando? Dei caproni che non si pentivano, che non aprivano il cuore.
Uh-huh.
E adesso andiamo a Romani 11,1 e dice Dio ha rigettato il suo popolo, così non sia. Anch'io sono israelita, eccetera. E allora non si può prendere una scrittura come fanno le sette, cioè, le sette religiose. Prendono una scrittura, è così, è scritto qui. Calma, ma devi equilibrare la scrittura con scrittura.
Giusto.
Va bene?
Sì.
Allora,
sì, ha senso.
Quindi Dio, verso 2, non ha rigettato il suo popolo che ha preconosciuto. Certo, non lo ha rigettato. Dio non è infedele. Come infedele Israele. Dio ha divorziato la infedele Israele, vedi appunto Isaia capitolo 50, però ha anche detto che se lei si fosse ravveduta, lui l'avrebbe perdonata, abbiamo letto.
Sì.
Se non continuerà nell'incredulità, sarà innestata di nuovo sulla pianta. Israele sarà di nuovo innestata. Quindi anche Israele deve essere innestato, mica solo i gentili. Ne sa da cosa? Alla radice di Israele chi è? Gesù, Abramo e tutti gli altri fedeli. Innanzitutto Gesù, è logico che rappresenta tutti. Ci siamo?
Quindi Dio fa differenza. In Israele ci sono quelli fedeli e quelli infedeli. Quelli infedeli li ha ripudiati, quelli fedeli che si convertiranno invece, quelli no, non sono ripudiati perché si convertiranno. Però lo sbaglio che si fa nelle chiese è che trattano tutto Israele carnale, tutta la nazione
all'ingrosso,
come se tutti fossero
uguali.
Uguali, come se tutti si convertirebbero nel futuro, cosa che non succederà.
Sì, è lo spirito del mondo, uguaglianza, tutti uguali, tutti comunisti, tutti con lo stesso salario, ma no, Dio giudica uno ad uno.
Individualmente.
Certo, vai a Osea 2, capitolo 2, guarda. Ci sono alcune, c'è un bel passaggio lì, molto interessante.
Osea 2.
Devi leggere da 14 a 23, guarda.
Perciò ecco, io la trarrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore.
Quindi ecco, io la trarrò a me, la condurrò nel deserto, parlerò al suo cuore. Dove che dice questo? Osea capitolo 2. Attenzione, Osea capitolo 1 sta dicendo, tu Israele non sei più il mio popolo, io non sono il tuo Dio. Capitolo prima. Poi capitolo seguente dice, però la trarrò nel deserto, parlerò al suo cuore, parlerò. Verso 15.
Di là le darò le sue vigne e la valle d'Acor come porta di speranza. Là mi risponderà come ai giorni della sua gioventù, come ai giorni che uscì dal paese d'Egitto. Quel giorno avverrà, dice il Signore, che tu mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più mio Baal. Io toglierò dalla sua bocca i nomi dei Baal, e il loro nome non sarà più pronunciato. Quel giorno io farò per loro un patto con le bestie dei campi, con gli uccelli del cielo e con i rettili del suolo. Spezzerò e allontanerò dal paese l'arco, la spada, la guerra, e li farò riposare al sicuro. Osea 2, da 14 a 18.
Andiamo avanti, guarda, fino a 23.
Io ti fidanzerò a me per l'eternità, e ti fidanzerò a me in giustizia e in equità, in benevolenza e in compassioni. Ti fidanzerò a me in fedeltà, e tu conoscerai il Signore. Quel giorno avverrà che io ti risponderò, dice il Signore. Risponderò al cielo, ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino, all'olio, e questi risponderanno a Israele. Io lo seminerò per me in questa terra e avrò compassione di Loruama e dirò a Loami, tu sei mio popolo, ed egli mi risponderà, mio Dio. Osea 2, da 19 a 23.
Ed ecco che vediamo che l'Israele ripudiata di Osea capitolo 1 viene fidanzata, si fidanza di nuovo con il Signore per l'eternità, il Signore la benedice. Ma questo qui, qualunque ateo senza lo Spirito Santo dirà, oh oh, contraddizione. No, il capitolo 1 sta parlando delle capre, quelli che l'hanno rigettato e tanti di loro continueranno a rigettarlo.
Sì. Vai.
Capitolo 2 sta parlando delle pecore, della genealogia in Cristo, di quelli che avevano lo Spirito di Dio, la vera Israele dello Spirito, l'Israele di Isacco, delle promesse in Isacco che ci sarà una discendenza. Non sta parlando dell'Israele della carne, ma Israele di Isacco, quella che sarebbe giunta fino a Gesù e sarebbe entrata nel corpo di Cristo e continuata nello Spirito quello che prima era nella carne. Quindi ci sono due Israele. Una rigettata, ripudiata, ed è ancora ripudiata, ancora divorziata, e alcuni di loro neanche si convertiranno. Quanti? Non lo sappiamo. E poi c'è l'Israele dello Spirito, quella di Isacco, l'Israele della promessa, non della carne. Circoncisione dello Spirito, non della carne.
Ma allora non si potrebbe dire semplicemente Israele è diventato un popolo come tutti gli altri. Prendiamo per esempio l'Italia. In Italia ci sono persone che non accetteranno mai Cristo, e saranno ripudiati da Dio, e ci sono quelli che sono pecorelle, diventeranno figli di Dio, si salveranno e faranno parte del popolo speciale di Dio. È lo stesso come tutte le altre nazioni, no?
In Cristo sì, in Cristo Israele è uguale a tutti gli altri, come dice Galati 3:28, non c'è giudeo, non c'è greco.
Sì, giusto.
In Cristo sì.
Ok.
Prima di Cristo c'era la carne, la circoncisione.
Certo.
Adesso dice Filippesi 3:3, Dice Filippesi 3:3, leggilo.
Filippesi 3, verso 3. Perché i veri circoncisi siamo noi, che offriamo il nostro culto per mezzo dello Spirito di Dio, che ci vantiamo in Cristo Gesù e non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Filippesi 3:3.
Quindi dice, i veri circoncisi, dice Paolo, siamo noi. A chi sta parlando? Ai Colossesi. Chi erano Colossesi? Erano pagani, erano gentili.
Però cristiani.
Convertitesi a Cristo, okay. Ecco che adesso diventano circoncisi nello spirito.
I veri circoncisi.
Come sì. Questa è una cosa che fa imbestialire gli ebrei. Oh! Eh sì, è stata tagliando per niente lei. Taglia, ma circoncisione non conta niente. Adesso... E quello che conta sono le ferite di Cristo, la sua morte in croce, il suo sangue. Mm-hmm. Va bene. E, allora qui vediamo, sullo stesso punto, leggiamo Osea, prossimo capitolo, capitolo 3, dal 3 al 5.
E le dissi, aspettami per parecchio tempo, non ti prostituire e non darti a nessun uomo. Io farò lo stesso per te.
Questo è Osea che parla con la moglie che era una prostituta. Dio gli ha detto sposi di una prostituta, generano i figli di prostituzione perché avrebbe rappresentato la prostituzione di Israele che generava figli illegittimi nello spirito. E allora il profeta ha sposato una prostituta e ai figli li ha chiamati Lo-Ammi, che vuol dire non sei mio popolo, io non sono tuo Dio. Va bene. E poi in Osea 3:5 dice?
Verso 5?
Dal 3 al 5.
3 l'ho letto. Verso 4. I figli di Israele infatti staranno per parecchio tempo senza re, senza capo, senza sacrificio e senza statua, senza efod e senza idoli domestici.
Ho capito, questa profezia è stata adempita perché da 2000 anni Israele senza tempio, senza efod. Efod cos'è? Una specie di... casacca, che un pettorale che i sacerdoti indossavano con 12 pietre preziose delle tribù di Israele, e prima di profetizzare si mettevano questa. Però sono 2000 anni che Israele non profetizza, non hanno profeti. Però anche, dice anche senza idoli domestici, mm-hmm. Cioè non adoreranno Baal, Moloch come facevano prima. Mm-hmm. E questo ha adempito anche, sono 2000 anni che Israele non adora idoli, è fuori binario, divorziata da Dio, però non, almeno non adora idoli, però neanche hanno sacrificio. Dice, e saranno senza re e senza capo. Infatti adesso c'è Netanyahu, ma adesso lo vogliono cacciare via, lo cambiano, ogni saltuariamente cambiano, mettono un nuovo primo ministro, quindi senza capo, senza re, senza discendenza. Vai avanti.
Verso 5. Poi i figli di Israele torneranno a cercare il Signore, loro Dio, e Davide, loro re, e ricorreranno tremanti al Signore e alla sua bontà negli ultimi giorni.
Quando?
Negli ultimi giorni.
Ok.
Osea 3, da 3 a 5.
Quindi, ultimi giorni siamo adesso. Adesso Israele è tempo della sua conversione. Infatti lo vediamo in Zaccaria 12:10 che Israele si converte. E ora è l'ora della conversione di Israele. Ormai sono rimasti in pochi, sono 16 milioni nel mondo, pochissimi. E adesso non sappiamo quanti si salveranno. Io faccio così, avvento un'ipotesi, si salveranno la maggioranza. Va bene. Però sono pochissimi, che prima erano come le stelle del cielo. Ha detto ad Abramo, e guarda, i musulmani sono quasi 2 miliardi. Allora, leggiamo Romani 11, verso 7, per favore.
Che dunque, Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto e gli altri sono stati induriti. Romani 11, 7.
Vabbè, questa parola qui, eletti, state attenzione, state attenti, perché oggi tutti la vogliono, tutti stanno cercando di rubarla, questo termine. Tutti sono gli eletti, solo loro sono gli eletti. Israele eletto, quella chiesa è eletta. Dacci piano, quando arriva la parola eletti, controllare nella Bibbia esattamente a chi si riferisce. Mm-hmm. Allora, qui Paolo dice: Israele non ha ottenuto quello che cercava, ma gli eletti l'hanno ottenuto. O chi sono gli eletti? E gli altri sono stati induriti. Cioè, vuol dire che quelli che una volta erano eletti, cioè Israele, non l'hanno ottenuta la salvezza,
sì,
ma i nuovi eletti l'hanno ottenuta, cioè quelli che magari erano pagani e adesso diventano i nuovi eletti in Cristo, perché accettano Cristo, e quelli che erano destinati, che erano chiamati ad essere eletti, rigettando Cristo, hanno perso l'elezione.
Quindi fa una differenza tra Israele e gli eletti.
Esatto.
Sono due cose diverse.
Gli eletti non è Israele. Gli eletti sono chiunque accetta Cristo.
Amen.
Vecchio Testamento, gli eletti erano quelli che sinceramente seguivano la parola, Abramo, Mosè e così via. Mm-hmm. Sinceramente, che non erano troppi. Però da Cristo in poi gli eletti sono solamente non gli ebrei o questo, ma quelli che accettano Cristo. Andiamo a Matteo 21, vediamo cosa Gesù dice su questo punto. 21, 43 e 45.
Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti.
45.
I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro.
Oh.
Matteo 21, 43 e 45.
Più chiaro di così non si può.
Sì.
Qui la Bibbia proprio dice, i sacerdoti e i farisei. Quindi tutti, la leadership, hanno capito che parlavano di loro. Cosa stavo dicendo? Il regno di Dio vi sarà tolto, sarà dato a gente che ne faccia i frutti. E oggi si fa un sacco di storie che non c'è sostituzione di Israele, ma sostituzione è una parola, a me neanche mi piace usarla, però in effetti Israele ha perso la corona, ha perso il suo posto. Il suo posto sarà dato ad altra gente che ne faccia i frutti. Vuoi chiamarla sostituzione? E chiamala così. Comunque questi hanno preso posto di Israele. E come hanno fatto? In Cristo, accettando Gesù. I capi sacerdoti e farisei capirono che parlava di loro. Insomma, vogliamo toglierci i paraocchi religiosi, i paraocchi ebraici, cattolici e protestanti, va bene, della dispensa, avanti con Gesù. Verso 8.
Romani 11, verso 8. Come sta scritto, Dio ha dato loro uno spirito di stordimento, occhi per non vedere e orecchi per non udire.
Hai capito? Non ha dato la dispensa, ma li ha storditi. Non ci ha dato la dispensa, ma gli ha dato occhi per non vedere, orecchie per non udire. Accecati e assordati. Da chi? Da Dio? Va bene. Dio ha dato loro lo spirito di stordimento. 9.
E Davide dice, la loro mensa diventi per loro un laccio, una trappola, un intoppo e una retribuzione. Siano oscurati i loro occhi da non vedere e piega loro la schiena del continuo. Romani 11 da 8 a 10.
Quindi Israele adesso c'ha occhi per non vedere, orecchie per non udire. Cerchiamo noi però almeno di non finire nella stessa fossa, come quelle chiese che fanno entrare gli ebrei nei loro pulpiti, nelle chiese, battono le mani, gli danno soldi, questo, quell'altro, nascondono le croci, attaccano la bandiera israeliana geografica, che non esisteva nella Bibbia questa bandiera. Insomma, Dio ha messo davanti, come dice, un laccio, una trappola, un intoppo, ed ha anche oscurati i loro occhi da non vedere. Non è un'esagerazione. Guarda, andiamo secondo Corinzi 3, perché Paolo ripete proprio questo. Versi 14 a 16.
Ma le loro menti furono rese ottuse.
Capito? Non c'è dispensa. Dio ha accecato le menti perché hanno respinto Cristo. Infatti,
sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto,
l'antico
patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito.
Oh, perché questi qui sono accecati e assordati da Dio? Perché è solo in Cristo che comprendiamo queste cose. Forza ragazzi, apriamo gli occhi noi, che noi abbiamo lo Spirito Santo, cerchiamo di non essere come gli ebrei, che respingono. Ma fino ad oggi?
Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore.
Ecco perché c'hanno il Vecchio Testamento e non lo capiscono, perché c'è un velo. Che velo è? Un velo satanico che il diavolo gli ha messo davanti quando hanno respinto Gesù. 16.
Però quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Bello. Secondo Corinzi 3, da 14 a 16.
L'elezione, eccola qui. Quando si convertono al Signore, saranno eletti come tutti gli altri pagani, gentili, italiani, milanesi, napoletani.
Quello che si convertiranno.
Quando si convertiranno, ma non un millimetro di più. Perché in Cristo Gesù non c'è giudeo, non c'è greco. Non c'è ebreo, non c'è niente,
sì,
c'è
sì,
solo
sì.
Quello che si sottomette e dire: Signore Gesù, io ebreo, io italiano, io europeo, io pagano, mi merito l'inferno, salvami. Non è che vai lì tutto altezzoso, con la bandiera di Israele in spalla, Signore, arriviamo noi. Attenzione che Gesù non dice non vi ho mai conosciuti, ma mi sembra abbastanza chiaro, Israele è accecata dalla propria presunzione. Però aggiunge Paolo, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Abbiamo appena letto, secondo Corinzi 3, no?
Sì.
Quindi per favore, da non confondere questo con qualche falsa scorciatoia come la dispensazione del signor Scofield, Barbie e Scofield, gatto alla volpe, una dispensazione per gli ebrei o di qualche super grazia. Di certi evangelici, non fatevi infagottare, state sulla parola, state nel Vangelo, state sulle scritture. Non c'è una scrittura sulla dispensazione, non c'è una sulla supergrazia. Tu disubbidisci a Gesù Cristo, la supergrazia è andata nel fango, perché è falsa. Andiamo verso 11, va.
Romani 11:11. Io dico dunque, hanno inciampato perché cadessero.
Cioè Dio che li fa cadere apposta, come pensano i calvinisti, dicono questo, sai. Dio crea la gente, la crea per lo scopo che vadano all'inferno. Poveri calvinisti, chissà che pregate che si convertano.
Così non sia, ma per la loro caduta la salvezza è giunta ai gentili per provocarli a gelosia. Romani 11:11.
Provocarli a gelosia. Cioè, in che senso? Cioè, il fatto che questi gentili, pagani, arrivano a Cristo, che gli ultimi diventano primi, provoca gelosia agli ebrei. Come? Noi siamo i primi della classe! Noi siamo... cosa siete voi? Avete rigettato Gesù? Voi dovete solo pentirvi. Va bene? Non è che Dio voleva che cadessero, hanno inciampato perché cadessero. Non è questo lo scopo di Dio, sono stati loro, i loro peccati rigetto, e hanno rigettato la pietra angolare di Cristo. Andiamo a 1 Pietro 2. Hanno rigettato la pietra Cristo e questo rigetto, ecco che quando uno rigetta la pietra cosa fa? Inciampa. Perché inciampano? Perché non accettano la parola, la respingono e quindi inciampano sulla parola e diventano disobbedienti a Cristo. 1 Pietro 2, 6 al 10.
Infatti si legge nella scrittura.
Ecco, io pongo in Sion una pietra angolare, scelta preziosa, e chiunque, cos'è chiunque? Ebreo, italiano, americano, russo, cinese, ebraico o buddista o indù o musulmano, chiunque crede in essa non resterà confuso. Verso 7.
Per voi dunque che credete essa è preziosa, ma per gli increduli come...
Cioè, chi sono gli increduli? Appunto certi ebrei?
Ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola, e a questo sono stati anche destinati.
Destinati da quando? Da quando Dio, anticipatamente, per la sua prescienza, sua conoscenza, lo Spirito Santo profetico di Dio, aveva visto che gli ebrei avrebbero fatto crocifiggere Gesù, lo avrebbero respinto, ed ecco che da allora sono stati destinati. Ma come, in anticipo? Sì, in anticipo. Come? Perché Dio conosce il futuro. Ma la scelta è stata loro. Non è che Dio li ha spinti, andate lì a gridare a Pilato, crocifiggilo. Dio non gli ha detto questo.
No.
Hanno scelto loro.
Sì.
Continua Pietro, 1 Pietro 2:9.
Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa.
Quindi voi chi? Voi ebrei, voi israeliani, voi pagani, voi galati, voi di Colosse, voi di Corinto, voi italiani, siamo una stirpe eletta. Gli eletti siamo noi, grazie a cosa? Perché siamo così in gamba? No, perché siamo in Cristo, perché abbiamo ricevuto Cristo. È tutto Cristo, capito? Un sacerdozio regale, gente santa, un popolo di Dio che si è acquistato per proclamare le virtù di Cristo, cosa che gli ebrei non stanno facendo. Quindi come fanno ad essere eletti? 10.
Voi che prima non eravate un popolo,
ora siete un popolo,
ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia,
ora,
ma ora avete ottenuto misericordia. Primo Pietro 2, 9 e 10.
Ma è così semplice la Bibbia.
Sì, è chiaro.
Ma basta che chieda allo Spirito Santo di mostrarti. Ma non andare a delle religioni che ti buttano in qualche fossa dottrinale. Senti, andiamo a Romani, capitolo 11, verso 12.
Ora, se la loro caduta è la ricchezza del mondo e la loro diminuzione la ricchezza dei gentili, quanto più lo sarà la loro pienezza?
Quindi, quando si convertiranno a Cristo, eccoli che a pieno titolo potranno affiancarsi a noi e seguire il Signore e raggiungere il mondo.
Infatti io parlo a voi gentili, in quanto sono apostolo dei gentili. Io onoro il mio ministero, per provare se in qualche maniera posso provocare a gelosia quelli della mia carne e salvarne alcuni. Infatti se il loro rigetto è la riconciliazione del mondo, che sarà la loro riammissione se non la vita dai morti? Ora, se le primizie sono sante, anche la massa è santa, e se la radice è santa, anche i rami sono santi. Cosa significa?
Significa che la radice è Cristo, che è santo, perché Cristo è la radice. La radice è tutti quelli che sono in Lui, compresi Abramo, Davide, tutti i padri, i patriarchi. Quella è la radice in Cristo adesso, perché Cristo è arrivato. Mm-hmm. Prima che Cristo non c'era, erano loro la radice, okay. La genealogia santa. Però arrivando Cristo, adesso è tutto in Cristo, perché Lui è l'Alfa e l'Omega. Non c'è, Gesù ha detto, io sono la vite, voi siete tralci. Quindi non c'è la vite Cristo e un'altra vite Israele. No, ce n'è solo una e basta. Avanti.
Verso 17. E seppure alcuni rami sono stati troncati, e tu che sei olivastro sei stato innestato al loro posto e fatto partecipe della radice e della grassezza dell'olivo, non vantarti contro i rami, ma se ti vanti contro di loro, ricordati che non sei tu a portare la radice, ma è la radice che porta a te. Romani 11, 17 e 18.
E per radice qui cosa si intende? Si intende la Israele fedele del Vecchio Testamento, Abramo, Isacco, eccetera, e tutta la discendenza dell'Israele fedele, quella delle promesse, che era la risicata minoranza. Solo questa era la vera radice dell'Israele di Dio e Cristo, non l'Israele disubbidiente. L'Israele che ha rigettato Cristo non è la radice. Chi vuole essere innescato? Tu vuoi essere innescato, non so, in Netanyahu, per esempio?
No.
Vuoi, quei rabbini israeliani
no, grazie,
sputano per terra quando sentono il nome di Cristo? Vuoi innestarti a quelli lì?
No, in Cristo vuole essere innescato.
Quando si pentiranno, anche loro potranno essere innestati nella radice che è Cristo.
Giusto.
Andiamo al verso 19.
Quindi questo l'hai spiegato un po' quando abbiamo studiato capitolo 9 di Romani. Ha detto che la radice è Cristo, i rami troncati sono Israele, e l'olivastro sono quelli gentili che si sono convertiti, vero?
Sì, l'olivastro vuol dire la vite selvatica, cioè i pagani, le nazioni, i gentili, i selvatici, senza frutti, però innestati nella buona radice Cristo.
Quando si sono convertiti?
Quando si sono convertiti, ecco che portano frutto. E noi siamo tra questi.
Amen.
Speriamo di portare qualche frutto, se Dio vuole.
Verso 19.
Allora, 19.
Forse dunque dirai, i rami sono stati troncati affinché io fossi innestato. Bene, essi sono stati troncati per l'incredulità. E tu stai ritto per la fede, non insuperbirti, ma temi. Se Dio infatti non ha risparmiato i rami naturali, guarda che talora non risparmi neanche te. Romani 11, da 19 a 21.
Va bene, quindi Dio sta, Paolo qui sta dicendo che Dio non fa favoritismi verso nessuno, né i gentili né Israele. Dio guarda Gesù.
Dice di non pensare che siamo meglio degli israeliti che hanno crocifisso Gesù, non siamo meglio, non sono neanche loro meglio di noi,
esatto.
Dio non ha favoritismi.
Sì, tutti fanno a gara chi è meglio, Dio non fa favoritismi, nepotismo si chiama, no? Che alla fine sarebbe, cos'è? Clientelismo, cioè ti pare che Dio fa questo?
No.
Dio fa eccezione per Israele perché è una cliente, non è così la storia. Dio non ha fatto mai nessuna eccezione, neanche per il suo stesso figlio, neanche per i martiri di tutte le ere, neanche per me, per te, neanche per la Israele della carne. Anche questa dovrà sottomettersi alla legge di Dio in Cristo. Gesù nel Getsemani non ha potuto evitare la croce. E perché adesso Israele deve evitare di sottomettersi, pentirsi in Cristo? Perché deve essere ha fatto crocifiggere Gesù, però deve essere scusata, anzi, cioè deve essere dispensata. Sono bugie, mai successo. Dio non fa dispensazione, non fa eccezioni. Andiamo a Giovanni 15, perché Gesù l'ha detto molto chiaro, guarda, verso 1 e 2.
Io sono la vera vite, e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non dà frutto lo toglie via, e ogni tralcio che dà frutto lo pota affinché ne dia di più. Giovanni 15, versi 1 e 2.
Quindi c'era questa parte di Israele che ha tolto via perché non portava frutto, respingeva Gesù.
Mm-hmm.
Cosa vuoi che si porta dietro questo peso morto?
Dice per la loro incredulità, dice.
Sì, ed è quello che è avvenuto. Gesù è venuto, ha salvato i tralci che lo hanno ricevuto, ha scartato i tralci che non lo hanno ricevuto. Guarda Matteo 3, guarda.
Matteo 3?
Verso 10 devi leggere.
Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero dunque che non fa buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo 3,10.
Ecco, anche Giovanni 1 parla di questo. Quindi il Signore cosa ha fatto? Questo era Giovanni Battista che parlava. Dice la scure è alla radice degli alberi. Infatti Gesù ha tagliato tutti quei rami lì. Andatevene via, non vi conosco. Ed è stato seguito solamente dagli eletti. Chi sono gli eletti? Non è questione di razzismo, di nazionalismo. Non dipende se sono italiani, se sono americani, se sono ebrei, se sono cattolici. No, dipende da chi apre il cuore e riceve Gesù Cristo, uno, e dopo che porta i frutti. Giovanni 1, 11 a 13 anche.
È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto.
Cioè gli ebrei.
Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto,
compreso anche i gentili,
egli ha dato il diritto di diventar figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Giovanni 1, da 11 a 13.
Amen. Quindi l'Israele della carne che il Messia Salvatore non hanno ricevuto, ma crocifisso, sono i tralci che vengono scartati fino a giudizio futuro, e che sono due. Ci sono due giudizi che stanno arrivando per quelli che durante la loro vita non si pentono. Allora, il primo è per i salvati in Cristo, che avviene dopo il rapimento. Però questo è solamente per i cristiani, quelli veramente salvati. E questo avvenimento, che sto parlando di 2 Corinzi 5,10, è quando la sposa di Cristo viene scelta, eletta. Il secondo giudizio, a distanza di 1000 anni, perché il primo giudizio avviene al rapimento, il secondo giudizio a distanza di 1000 anni, terrificante, è quello del trono bianco. Lo troviamo in Apocalisse 20, versetti 11 in avanti. Cioè per quelli che non si erano aperti alla salvezza di Cristo, questa sarebbe, virgolette, la ruota di scorta. Non per quelli che andranno in cielo, questi in cielo non ci va nessuno, ma quelli che andranno nella nuova terra. Come vediamo dopo il giudizio, appunto, al capitolo 21 dell'Apocalisse, c'è la nuova terra. E come vediamo, allora non c'è nessuna eccezione. Non c'è provvidenza, non c'è supergrazia, non c'è dispensazione per nessuno. Neanche per gli ebrei circoncisi nella carne che Cristo tuttora rigettano. Come è scritto Galati 2, verso 6.
Dio non ha riguardi personali, ecco, dice Galati 2, verso 6.
Capito? Dio non ha riguardi personali neanche ebraici, neanche cattolici, neanche papali. Sai, i papi che portavano in spalla? Non avranno riguardi, saranno come gli altri. Colossesi 3, 25.
Chi fa torto riceverà la retribuzione del torto e non ci sono riguardi personali. Colossesi 3, 25.
Va bene, è lui che viene a dire, io sono ebreo, ah sì? E cosa? E allora c'è ebreo? Sei raccomandato?
Vorrei chiederti sempre da questo capitolo, Romani 11, nel verso 25 abbiamo ricevuto un messaggio da parte di Venus, una domanda. Romani 11, 25, leggo la scrittura, dice: infatti, fratelli, non voglio che ignoriate questo mistero affinché non siate presuntuosi. Un indurimento si è prodotto in una parte di Israele finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Romani 11, 25. Questa parola, finché non sia entrata la totalità degli stranieri, nelle chiese si parla tanto di questo, e Venus dice: voglio chiedere a fratello Giuseppe una cosa. Questa totalità degli stranieri, o alcune Bibbie dicono la pienezza dei gentili, cosa significa? Io credo che dal giorno che Israele accetta Cristo, tutto si chiude per i gentili o continua la salvezza anche per loro, per i gentili? Io credo che una volta che siamo arrivati al numero dei gentili salvati, gli israeliani accetteranno in tanti Gesù, ma la salvezza continua anche per i gentili. Diciamo che il numero dei gentili compiuti o la pienezza dei gentili fa scattare in Israele la possibilità di accettare Gesù in tante persone che per adesso sono indurite nei loro cuori e non come adesso che in pochi lo hanno ricevuto. Ma la salvezza continua anche per noi, anche per altri popoli. Se volete spiegare meglio questi versetti o almeno qual è il tuo punto di vista, fratello Giuseppe, come capisci tu questi versetti? Grazie. Dio vi benedica. Allora, fratello Giuseppe, come si spiega Romani 11, 25, dove dice finché non sia entrata la totalità degli stranieri? Cosa vuol dire?
Beh, innanzitutto i gentili letteralmente significa le nazioni.
A parte Israele?
Sì, le nazioni fuori Israele, cioè i pagani. Innanzitutto dobbiamo capire che le nazioni o i gentili o i pagani continueranno nel millennio anche dopo. Continueranno. Infatti troviamo le nazioni anche dopo il giudizio del trono bianco. In Apocalisse 21, che è dopo il millennio, troviamo ancora le nazioni, troviamo i gentili. Cioè nel millennio ci saranno i gentili, certamente, le nazioni. Ma ci saranno anche dopo il millennio, dopo il giudizio del trono bianco. Ci sono le nazioni. Infatti, andiamo a Apocalisse 21, per cortesia, verso 24. Sì. Lì troviamo i gentili.
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Apocalisse 21, 24.
Ecco, 26.
E in lei si porterà la gloria e l'onore delle nazioni.
Allora, questo qui si svolge, avviene dopo il millennio, nella nuova terra, quando il diavolo è buttato nel lago di fuoco, Apocalisse 20, verso 10, e poi andiamo al capitolo dopo, Apocalisse 21, ed ecco che vediamo che ci sono le nazioni che cammineranno alla sua luce, cioè della nuova Gerusalemme.
Quindi la salvezza non si fermerà mai, non ci sarà un periodo quando la gente non può più salvarsi, vero?
Non credo, Dio non permetterà al diavolo di distruggere il suo piano. Ma dopo che il diavolo è all'inferno, il piano di Dio continuerà e ci saranno ancora nazioni da convertire, da portare a Cristo.
anche dopo che Israele, alcuni di Israele si convertiranno, la salvezza per i gentili sarà sempre disponibile, no?
Sempre disponibile. Ma vedi, gli ebrei adesso hanno attaccato anche gli evangelici, parlano sempre di Israele invece di parlare di Gesù. Parlano sempre delle tribù di Israele invece di parlare della parola di Dio. Cioè, non dovremmo parlare di Israele al di sopra di quello che la Bibbia ne parla, di quello che il Vangelo ne parla. E cerchiamo di capire che abbiamo letto Filippesi 3,3 che dice «Noi siamo i veri circoncisi». Quindi Israele chi è? Sono i falsi circoncisi, sono circoncisi uh-huh. nella carne. Adesso noi siamo la vera Israele circoncisa nello spirito. Smettiamo di parlare dell'Israele geografica, l'Israele che va in giro a fare le guerre, Israele che non crede in Gesù. Non ha nessun valore nella Bibbia. Vi è chiamato Sodoma, Egitto, in Apocalisse 11.
Però adesso mi riferisco a quello che le chiese dicono, che quando arriverà la pienezza dei gentili, dopo questa cosa, i gentili non si salveranno più, perché dicono loro lo Spirito Santo sarà tolto, non ci saranno più
conversioni. Però se noti, quelli che dicono queste sciocchezze non hanno scritture. Storpiano qualche scrittura qua e là, ma evidentemente è storpiata. Dire che non c'è più lo Spirito Santo è la più grande cavolata che possono dire. Mm-hmm. Cosa fa? Lo Spirito Santo è andato in pensione?
No,
non c'è più lo Spirito Santo. È come dire non c'è più Dio. Mm-hmm. Dio è onnipresente, no?
Sì.
Attraverso
sì.
cosa?
Lo Spirito Santo.
E allora Dio non c'è più nel suo creato. Non c'è più nelle sue galassie. Se tu mi togli lo Spirito Santo, mi hai tolto Dio. Questi religiosi non sanno di cosa stanno parlando. Dicono, hanno messo una data. Dopo questa data non c'è più la grazia. Ma mi sa che la grazia non ce l'hanno neanche adesso questi qua. Per questo che cerco di sopperire con la super grazia. La grazia non finirà mai. Lo Spirito ci sarà sempre.
Una scrittura che mi piace tanto è quella dove dice che anche durante la battaglia di Armageddon saranno persone che si convertiranno. Questo lo vediamo in Gioele 2, che è tutta una spiegazione, una descrizione di Armageddon, il giorno del Signore. E la fine del capitolo, Gioele 2,32, dice «Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato». Anche in questo momento ti puoi salvare, perché Dio vuole.
Dopo Armageddon.
Anche durante Armageddon, no, anche prima, anche dopo.
Quella scrittura lì, l'ha citata anche Pietro, una scrittura eterna. Chiunque dai giorni di Abele, di Adamo ed Eva, dai giorni fuori dal giardino, cacciati dal giardino, Genesi capitolo 4 alla fine dice «Allora cominciarono a invocare il nome del Signore».
Sì,
e
sì,
chi
sì.
è che le ha ispirate a fare questo? Lo Spirito Santo. Cari amici religiosi che volete togliere lo Spirito Santo, volete togliere la grazia, per cortesia, noi vi vogliamo bene, ma state zitti, che non sapete di cosa parlate. Non avete scrittura, solo interpretazioni storpiate. Vi vogliamo bene, ma smettetela.
Amen.
Non avete scritture.
Sì. Importante è non prendere il marchio.
Signore Gesù, aiutaci.
Allora, voglio
Signore.
Chiederti cosa significa in questa scrittura di Romani 11,25, dove dice... Finché non sia entrata la totalità degli stranieri. Se la salvezza continuerà anche dopo, cosa significa questo?
Guarda, ti rispondo con l'Apocalisse 13, verso 8.
13, 8. L'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti fin dalla creazione del mondo nel libro della vita dell'agnello che è stato immollato. Apocalisse 13, 8.
Allora, qua sta parlando... dei nomi scritti nel libro dell'agnello e dice che erano scritti in quel libro fin dalla creazione del mondo. Caspiterina, prima che fossero nati. Prima che fossero nati! Com'è possibile? Dio. Dio, ogni cosa è possibile. Quindi Dio c'ha evidentemente il numero di tutti che sono nel libro dell'agnello. C'era tutti numerati. Però non ci sono scritture che mostrano che Dio ha numerato anche le nazioni, i gentili, i pagani, che si salveranno. Anzi, il contrario.
Non è un numero limitato e basta.
No, perché,
così no.
No, perché non si può numerare i gentili che si salvano, perché mentre gli scritti nel libro dell'agnello sono la sposa di Cristo, quindi Dio sa chi sono. Quelli gentili, Dio sta cercando di salvarne il più possibile. Questi continueranno per l'eternità dell'eternità, secondo me, riempiranno anche i pianeti, le galassie, secondo me.
Oh, wow. Sì, sì,
Come
sì,
fai a
sì, sì.
numerarli? Solo Dio può capire queste cose. Però andiamo a Apocalisse 11, guarda. Ecco, in Apocalisse 11, riguardo il numero dei gentili, leggiamo una scrittura interessante, molto interessante. Allora, leggi direttamente la scrittura, l'uno e il due mi devi leggere.
Poi mi fu data una canna simile ad una verga, e l'angelo, stando ritto, disse: Alzati e misura il tempio di Dio, l'altare e quelli che vi
Sta
adorano.
dicendo, misurami quelli che adorano, cosa sta dicendo? Qualcuno può pensare, oh, va lì col metro, questo è 1,60 m, questo è
Sì.
1,80 m.
Sì.
E questo 1,70 m, devo misurare altro. Non sta dicendo questo. Ti pare che Dio dice vai a misurare l'altezza, vai in una chiesa qualsiasi dove tutti stanno adorando, tu entri con 1 m e
No,
cominci a misurarli.
non serve quella, no.
Capisci? Cioè, i cristiani con lo Spirito Santo devono essere in grado di capire quando una cosa è parabola e quando è letterale.
E allora?
Va bene. E allora cosa significa? Ecco, la chiave secondo me, di questo soggetto che parliamo, è di andare al verso 2. Cosa dice il verso 2? Ma?
Ma tralascia il cortile che è fuori del tempio e non misurarlo, perché è stato dato ai gentili.
Gentili le nazioni?
Ed essi calpesteranno la santa città per 42 mesi.
Ok, qui parla della tribolazione.
Apocalisse 11, versi 1 e 2.
Dell'anticristo contro la Chiesa, 42 mesi, ma noi vogliamo parlare della prima parte della scrittura. Dice, verso 1 dice, misura il tempio di Dio, l'altare e quelli che vi adorano. Cioè, in altre parole, Dio sta aspettando che sia completato il numero di quelli scritti nel libro dell'agnello, Apocalisse 13, 8. Dio aspetta un numero, quando quel numero è stato completato, cioè salvati, eccetera, devono nascere ancora, capito? Devono nascere e devono convertirsi e numerati, e allora verrà la fine, quando quelli scritti nel libro dell'agnello saranno tutti raggiunti, salvati, benedetti, avviati per la sposa di Cristo, e allora verrà la fine. Però, verso 2. Dice una cosa interessante, tralascia il cortile, quello fuori del tempio. Sai che il tempio c'era, il tabernacolo c'era nel deserto, poi c'era il tempio a Gerusalemme che poi fu distrutto, e c'era il cortile dei gentili, dove anche i gentili potevano andare lì a avvicinarsi alla salvezza, no? E poi c'era la prima stanza e poi c'era il secondo, il luogo santissimo. E allora dice, il cortile non lo misurare, che c'era una porta aperta e i gentili andavano e venivano. E poi c'era la prima stanza, il primo luogo, che c'era il pane di presentazione, il candelabro a sette braccia, no? E dopo c'era la cortina e dietro c'era il luogo santissimo, dove c'era l'arca. E lì poteva entrare solamente un sacerdote una volta all'anno. Però nel cortile i gentili andavano e venivano, invece nel luogo santissimo un sacerdote una volta all'anno e nella prima stanza solamente i leviti, solamente i sacerdoti. Quindi era tutto organizzato, la prima e la seconda stanza. Ma nel cortile dei gentili, lì dove c'era l'altare, dove si bruciavano gli animali, lì chiunque poteva andare lì, o comportarsi bene ovviamente. Allora dice il cortile dei gentili, non lo misurare, cosa sta dicendo? Che mentre quelli nel libro dell'agnello sono tutti numerati, contati e non ne mancherà nessuno,
Ah, sì.
non così il cortile dei gentili, non lo numerare. Quindi il fratello chiedeva, ci saranno ancora i gentili salvati dopo, dicevo,
Sì.
cos'è che diceva?
Dopo, no, secondo quello che dice Romani 11:25. c'è un numero fisso di gentili che devono essere salvati e solo dopo Israele potrà convertirsi?
E quello che dici è esatto, caro fratello, però non riguarda i gentili, ma bensì riguarda la sposa di Cristo. Ah. È solamente la sposa di Cristo che sono tutti numerati, sigillati, come dice la Bibbia, sigillati.
Okay.
Ecco, e quindi lì non ne scapperà. Se tu sei parte della sposa di Cristo, il diavolo non può toccarti.
Mentre il numero dei gentili è un numero che rimane aperto.
Gentile non sarà mai chiuso, perché come ho detto, io credo, mia opinione, che tutte le galassie saranno riempite appunto di gentili, e credo ancora, a mia opinione, ripeto, che tra i gentili ci saranno quelli che potranno entrare nel regno di Dio e diventare anche sposa. Ma è la mia opinione questa, però.
Ma allora ti chiedo,
nessuno
riguardo...
Nessuno è obbligato ad essere d'accordo.
Riguardo alla sposa di Cristo, che dici che è un numero fisso, ti riferisci al fatto che è un numero fisso prima della venuta dell'Anticristo? Perché dopo Armageddon, dopo il millennio, ancora la gente potrà diventare sposa di Cristo e unirsi a quel numero, no?
Sì, però Dio ha prefisso un certo numero specifico prima del,
dell'Anticristo.
Prima del rapimento, no?
Ah, del rapimento?
No, no.
Ah, ok.
Del rapimento.
Ah, ok, ok.
Perché Dio aspetta quello, perché come vedi in Apocalisse 11 che stiamo leggendo, che mi fu data una canna per misurare, quello lì, questo qui avviene durante la tribolazione. Infatti dice le nazioni, a verso 2 dice, i gentili calpesteranno la santa città per 42 mesi. Va bene? Questa è la tribolazione.
Sì, grazie.
Abbiamo già spiegato il resto di questo capitolo nel nostro corso biblico, è un corso gratuito, chiunque può chiederlo. Nel nome di Gesù Cristo. Andiamo al 26.
Romani 11.
Sì.
E così tutto Israele sarà salvato, come sta scritto, il liberatore verrà da Sion e rimuoverà l'impietà da Giacobbe. Romani 11, 26.
27 anche.
E questo sarà il mio patto con loro, quando io avrò tolto via i loro peccati. Romani 11, 27.
Quindi la dispensazione, parlano tanto che è come un patto. La dispensa è un patto.
Sì.
C'è il patto del Vecchio Testamento, il patto del Nuovo. E poi c'è il patto della dispensa. Ma figurati se non c'è scritto da nessuna parte. Questo è il patto che farò con loro. E quindi attenzione a non sbagliarvi. Il patto è quello di Cristo. Dice, quando avrò tolto i peccati, dice qua il verso 27. No?
Uh-huh.
Ora, attenzione che i peccati non sono tolti da nessuna inesistente dispensa, ma solo da Cristo. Come dice Giovanni 1,29, Giovanni vide che Gesù veniva verso di lui e disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Va bene? Il peccato viene tolto solo da Gesù. Quindi sta dispensa che mette in pausa quelli là che hanno fatto crocifiggere Gesù è una grande baggianata. E wishful thinking si dice in inglese, wishful, cioè come dire una cosa desiderevole, persa tra le nuvole. Allora, fatevi la domanda, cari amici che credete alla dispensa. Chi toglie i peccati? Cristo o la dispensa?
Cristo!
Ma la dispensa mica è stata crocifissa, sparso sangue.
No, 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 no.
Ma non scherziamo! Ma qui c'è ancora un velo messo davanti agli occhi a Israele e anche a molti amici, fratelli evangelici, che gli impediscono di vedere queste cose. Offesi perché si sentono umiliati, chi ti credi di essere tu che insegna me? Non mi credo nessuno. Sto solo leggendo la parola qui. Senti, vai al 28, Romani 11, 28.
Quanto al Vangelo, essi sono nemici per causa vostra, ma quanto all'elezione, sono amati a causa dei padri. Romani 11, 28, a cui spiega chiaramente la posizione degli ebrei negli occhi di Dio. Sono nemici amati. Dio ama i suoi nemici.
Quindi sono nemici, però è coerente col Vangelo, amate i vostri nemici.
Ecco.
Ma non c'è dispensa che sono speciali, e io qua, guarda, io sono speciale, sono un cristiano speciale, perché? Perché c'ho la stella di Davide qua. Ah, arriva l'altro, io c'ho il santino della santrellina cattolica qui. Arriva il protestante, guarda, io ho il libro di Martin Lutero, sono meglio di te. Ma stiamo scherzando? Insomma, dice quanto all'elezione sono amati a causa dei padri. Ma quali padri? Quelli che hanno respinto Dio? Assolutamente no.
No.
Ma i padri che hanno portato onore a Dio, come Abramo, quelli sono amati. Chi è che sono amati? Non dice mica salvati, dispensionati, non dice mica graziati, favoriti, dice amati. E amati come? Guarda, leggi Giovanni 3,36, guarda, gli dice come sono amati.
Chi crede nel figlio ha vita eterna, chi invece rifiuta di credere al figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3,36.
Quindi qua l'ira di Dio rimane su Israele che respinge Gesù. Svegliamoci. Matteo 23, al 38-39.
Ecco, la vostra casa sta per esservi lasciata deserta. Infatti vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più finché non direte.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Matteo 23, da 38 a 39.
E poi in Israele, sento il nome di Gesù, sputano per terra. Trattali, Signore, secondo le loro opere. Luca 3, verso 8. Ecco che arrivano i figli di Abramo.
Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento e non cominciate a dire in voi stessi: noi abbiamo Abramo per padre, perché vi dico che Dio può da queste pietre far sorgere dei figli ad Abramo. Luca 3, verso 8.
Romani 11 e 29, continuiamo.
Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Romani 11, 29.
E qui è un'altra cosa, no?
Anche questa la usano per dire:
Sì,
vedi?
dico, Israele ha ricevuto le promesse, Dio non si pente.
Giusto, sì.
Ma Dio, certo che non si pente, non è che si riprende i suoi doni, la vocazione. Cioè, però, cioè, Dio non si pente dei suoi doni, ma a parte la salvezza, quando uno ce l'ha, ce l'ha. Se il suo popolo disubbidisce, allora Dio può separarsi dal suo popolo. Come dice in Isaia 59, andiamo lì.
Sì.
Uno e due.
Ecco, la mano del Signore non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire.
Ma sono le vostre iniquità che vi hanno separato dal vostro Dio, i vostri peccati gli hanno fatto nascondere la faccia da voi per non darvi più ascolto.
Isaia 59, versi 1 e 2.
È inutile insistere, i doni sono senza pentimento, Dio non ci ha abbandonato, è vero che noi Gesù non lo vogliamo, però c'è la dispensa. Ma quale diavoletto l'ha inventata questa dispensa? Gli stessi diavoletti che hanno inventato Testimoni di Geova, dottrine mormoniche, cattoliche e protestanti, sono tutte false queste dottrine. Perché basta il Vangelo, basta Gesù.
Credo che abbiamo spiegato bene, grazie fratello Giuseppe, credo che abbiamo spiegato bene questo punto sulla dispensazione, però una cosa che manca e vorrei capire bene, quei giudei che si convertiranno, una parte di Israele, quando si convertirà?
Si convertiranno, come mostra in undicesimo capitolo di Apocalisse. C'è un grande terremoto, dopo 3 anni e mezzo di tribolazione, dopo 3 anni e mezzo che i due profeti vengono uccisi, Apocalisse 11. C'è un grande terremoto e i sopravvissuti, 7.000 muoiono, probabilmente tutte le capre, va bene.
Ma in Gerusalemme sono più di 7.000, non sono solo.
No, 7.000 muoiono, il rimanente dice, se voi possiamo leggerlo, Apocalisse 11. Il rimanente dà la gloria a Dio. Ecco, andiamo a Apocalisse 11, possiamo leggere quello.
E il resto perché, bene, 7.000 muoiono, però il resto degli ebrei che sono sparsi in tutto il mondo?
E quello dipende da Dio, io non c'ho mica i nomi di quelli che si convertono.
I nomi no.
Però in Apocalisse 11, ecco, andiamo lì, verso 13, guarda.
E in quell'ora ci fu un gran terremoto e la decima parte della città crollò e 7.000 persone furono uccise nel terremoto e i superstiti furono spaventati e diedero gloria al Dio del cielo. Apocalisse 11, verso 13.
Ecco, quando avviene questo? Verso 15, il settimo angelo suona la tromba nel cielo e il regno del mondo passa a Dio. Settimo angelo qual è? Primo Corinzi 15, 51 e 52 dice che quando suona l'ultima tromba, che sono sette, è l'ora del rapimento. Quindi all'atto del rapimento c'è un terremoto, più o meno intorno lì, un po' prima, 7.000 muoiono e gli altri si convertono. Uh-huh. Confermato, questo ti conferma la cronologia, il momento. Momento che viene adempito la profezia di Zaccaria 12,10 che dice che Dio versa il suo spirito di perdono su Israele e Israele si pente. Quando si pente? Lo vediamo qui, Apocalisse 11, si pente nel tempo del rapimento.
Ho capito. E c'è chi dice che tutto Israele si convertirà, non solo una rimanenza. Perché lo basano anche su quella scrittura di Apocalisse 1,7, dove dice che ogni occhio vedrà Gesù quando verrà.
Anche quelli che l'hanno crocifisso.
Sì, lo vedranno anche quelli che lo trafissero, dicono loro. Quindi...
Sì, dicono loro dicendo che anche loro si pentiranno. Mm-hmm. E dove è scritto questo?
Questo è un altro.
No, è scritto che lo vedranno.
Sì.
Ma loro dicono che lo vedranno e si convertiranno.
Ah.
Ma io spero di sì, magari anche sì, ma non puoi mica predicare questo perché non c'è scritto.
Ah, okay.
Come sai che si convertono? Insomma, oggi queste chiese, invece di andare a evangelizzare, cercare per curare le perdute, sono lì a parlano sempre di Israele, Israele, Israele. Ma sono ossessionati da Israele. Ma parlate di Gesù, andate a cercare le pecorelle, evangelizzate, non state lì impazzire, prese. Ci penserà il Signore Israele. Uh-huh. E non è come la raccontano loro la storia. Il popolo di Dio non è più Israele, siamo noi la circoncisione. Guarda, vai a Romani 2, 28, guarda, 28, 29. Che conferma questo.
Poiché giudeo non è colui che è tale all'esterno, né è circoncisione quella che è esterna nella carne, ma giudeo è colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, in spirito, non in lettera. Di un tal giudeo la lode procede non dagli uomini, ma da Dio. Romani 2, versi 28 e 29.
Ah, è chiarissimo, no?
Sì,
questi
sì,
continuano a chiamare Israele un popolo che non è più Israele. Non è più Israele. Anche i 144.000, dice, delle 12 tribù, Israele. Andiamo Giacomo 1. Ma chi sono le 12 tribù di Israele? Sono ancora quelle di Abramo e di Giacobbe? Allora, Giacomo 1.1.
Giacomo, servo di Dio e del Signore Gesù Cristo, alle 12 tribù che sono disperse nel mondo, salute. Fratelli miei, considerate una grande gioia quando venite a trovarvi in prove svariate. Continua?
No. Quindi Giacomo si sta indirizzando a chi?
Ai fratelli. Fratelli miei.
Ai le 12 tribù.
Sì. 12 tribù che sono
Israele.
Disperse nel mondo.
Ma questa epistola, se la guardi bene, vai anche Pietro, primo Pietro 1. Questa epistola, se la studi bene, sta parlando a cristiani, non sta parlando a ebrei che li stavano perseguitando.
Sì, sì, sì. Ai
quindi
fratelli cristiani.
Sta dicendo ai cristiani, fratelli miei, Giacomo, a chi? Alle 12 tribù. Cioè, adesso i gentili, i pagani, i colossesi, quelli di Corinto, i romani, quelli che credevano in Gesù, erano la Israele del futuro, Israele eterna, l'Israele spirituale, il cui fondamento non era più Abramo o Giacobbe, ma è Gesù Cristo. Ce l'hai primo Pietro 1.1?
Sì. Pietro, apostolo di Gesù Cristo,
dice la stessa cosa.
Agli eletti che vivono come forestieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Primo Pietro 1.1.
Ecco, cosa sta dicendo? Primo Pietro, a chi sta parlando? Agli eletti!
Sì.
Eletti! Adesso arriveranno gli evangelici che credono alla dispensazione. Oh, gli eletti! Oh, Israele della carne! Vi state sbagliando, amici evangelici. Siete fuori binario. Sta parlando, invece, agli eletti che sono dispersi. Ponto, Galazia, Cappadocia, Asia, Bitinia. Chi sono questi? Pagani!
Ex pagani.
E perché li chiami eletti? Perché sono ex pagani, adesso sono in Cristo.
Sì, sì,
grazie,
sì.
Ex pagani.
Quindi in conclusione, i circoncisi, i veri ebrei di oggi, sono i cristiani veri che camminano nel Vangelo.
Oh.
I gentili sono quelli che non sono convertiti, compreso gli ebrei. Gli ebrei di oggi sono gentili.
Gli ebrei sono gentili. A me, non so se mi viene da ridere o da piangere, quando parlo con dei cristiani che loro sono lì a innalzare sul piedistallo, come una volta portavano il Papa, no? Innalzano gli ebrei. E loro, i cristiani che innalzano gli ebrei, sono i gentili. Ma vi hanno infinocchiato, voce del verbo infinocchiare, vi hanno imbrogliati. Gli ebrei sono scaltri, quelli del mondo sono più saggi di quelli dei figli della luce, dice. Siamo noi l'Israele spirituale.
Amen.
Però un Israele che non va in giro a predicare di convertirsi a Israele, ma di convertirsi a Cristo. Alleluia.
Amen. Sì. Prima di chiudere oggi vorrei ancora leggere sullo stesso soggetto alcuni commenti che i fratelli hanno scritto, perché sono perfect, eccezionali.
E diciamo che sono in linea.
E sono perfetti perché sono scritture che loro stanno citando, e le scritture sono sempre perfette.
Ma guarda, io voglio dare la gloria a Dio per questa chiesa, che siamo tutti della stessa dottrina qua.
Amen.
E non potrebbe essere altrimenti, perché per grazia di Dio qui stiamo camminando sulle scritture, con le scritture.
Sì, sì. Quindi prima ti leggo la scrittura di Salvatore, che dice Galati 3:26: perché siete tutti figli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Cioè non siamo figli di Dio con in altri modi, non si può arrivare a Dio in altro modo, siamo figli di Dio solo per la fede in Gesù. Quelli che non hanno la fede in Gesù non sono figli di Dio, non importa che sono ebrei o altro. Poi una scrittura potente, citata da Venus e anche da Giuseppe. Cioè due fratelli in modo separato hanno inviato questa scrittura di 1 Tessalonicesi 2:15. Parlando di ebrei, dice: i quali hanno ucciso il Signore Gesù e i loro profeti e hanno perseguitato anche noi. Essi non piacciono a Dio e sono nemici a tutti gli uomini, impedendoci di parlare ai gentili perché siano salvati, per colmare continuamente la misura dei loro peccati. Or l'ira su di loro è arrivata al culmine. 1 Tessalonicesi 2, verso 15 e 16. Cioè dice che gli ebrei sono sotto l'ira di Dio. È più chiaro di così?
Come, non sono sotto la dispensa?
Sotto l'ira di Dio e non piacciono a Dio, dice.
Ma qualcuno potrebbe spiegarglielo a questi predicatori, che io gli voglio bene, questi predicatori, sono cristiani, però stanno ingannando il loro seguito. Non sono sotto la dispensa perché sono sotto l'ira di Dio.
Mm-hmm.
Non puoi servire due padroni, o ami uno o di l'altro, o sono sotto l'ira di Dio o sono sotto la dispensa di Dio. Solo che l'ira di Dio è scritto, la dispensa nowhere to be seen, non esiste nell'orizzonte. È incredibile.
Ci sono tante scritture in realtà su questo, però citiamo solo alcune ancora. Sempre da parte di Venus, Romani 2, da 9 a 11. Tribolazione e angoscia sopra ogni uomo che fa il male, su giudeo prima e poi sul greco.
Allora, tribolazione e angoscia, non dispensa.
No.
Sul giudeo e poi sul greco, quelli che rigettano, insomma, se il giudeo o il greco rigettano, respingono Cristo, c'è tribolazione e angoscia su di loro.
Verso 10.
Bisogna essere ciechi per non vedere, no?
Ma gloria, onore e pace a chiunque opera bene.
E qual è l'opera bene? Ricevere Cristo.
Al giudeo prima e poi al greco.
Quindi gli stessi.
Perché davanti a Dio non c'è favoritismo.
Oh, non c'è nepotismo.
Romani 2 da 9 a 11.
Quindi c'è tribolazione e angoscia, chi rigetta, e a scanso di equivoci, giudeo e greco. Però onore e pace chiunque opera il bene, al giudeo prima e poi al greco. È più chiaro di questo. Guarda, è di una chiarezza che un bambino della prima classe dell'asilo lo capisce. Le spieghi a un bambino del giardino d'infanzia, il bambino capisce. E allora è proprio questione che c'è un velo davanti agli occhi, secondo Corinzi capitolo 3, un velo che impedisce di vedere. Gli ebrei non lo vedono, Cristo l'hanno respinto. E questi capi evangelici? Qual è il loro problema? Avanti.
E il fatto è che dicono in certe chiese che ma Israele ha un patto con Dio, ha il vecchio patto. E adesso citiamo una scrittura sul patto, una scrittura arrivata da Walter, di Ebrei 8, da 6 a 10. Infatti, il Dio, biasimando il popolo, dice: ecco, i giorni vengono, dice il Signore, che io concluderò con la casa di Israele e con la casa di Giuda un patto nuovo. Non un patto come quello che feci coi loro padri nel giorno che li presi per la mano per trarli fuori dal paese d'Egitto, perché essi non hanno perseverato nel mio patto. E io, alla mia volta, non mi sono curato di loro, dice il Signore. E questo è il patto che farò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice il Signore. Io porrò le mie leggi nelle loro menti e le scriverò sui loro cuori e sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Ebrei 8, 6 a 10. E dice chiaramente che il vecchio patto non è più valido. C'è un nuovo patto che gli ebrei devono fare con Dio. Dio è pronto, li aspetta, ma loro non sono pronti.
Ah, ho capito adesso.
Cosa hai capito?
Il nuovo patto, la dispensa.
No, 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 quella non è nelle scritture, non esiste.
Ma scusa, tu vuoi essere più intelligente di tutti questi predicatori?
No. No, 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 no. Io voglio solo delle scritture, niente.
Quindi però magari queste sono guidate dallo Spirito Santo, che se ne fanno delle scritture?
No, lo Spirito Santo non va contro le scritture, mai.
Gloria a Dio. Brava Angelina, stai ragionando abbastanza bene.
A volte.
Io vorrei benedire questi fratelli anziani qui che ci hanno mandato le scritture.
Super.
E che si vede che i fratelli che studiano la parola.
Amen.
Questi qui, come fai a imbrogliare questi fratelli? Io se mi mettessi a predicare false dottrine, questi fratelli mi dicono: fratello Giuseppe,
ti senti, mandano scritture.
Vai, trovati un fiume e fate una nuotata. Capito? Non puoi ingannare delle persone che scavano di persona nelle scritture, ricevono di persona delle rivelazioni che sono basate sulle scritture. Gesù è l'alfa e l'omega, la scrittura è l'alfa all'inizio, ma la scrittura è anche l'omega alla fine. Non puoi cominciare dall'alfa della scrittura e finire nella cocuzza quadrata di qualche predicatore teorico.
Grazie,
Angela,
Gesù.
Non ti arrabbiare per cortesia.
No, no problem.
Io sono qui a calmarti.
Ma grazie.
Guarda Angela, perché noi concludiamo con un canto. C'è un canto lì che stavo pensando, la cantante dice, un po' moderna sta cantante, dice: ho trovato la vita in Lui.
In Gesù.
Sì, non dice ho trovato la vita nella dispensazione.
No, in Cristo.
La volete finire questa dispensa?
Amen.
Ho trovato la vita in Lui, in Gesù, non nella dispensa, non negli ebrei.
Grazie.
Che odiano Cristo e lo usino come bestemmia il suo nome. Ma la volete piantare, che già mi sono scocciato con questa... Ci sono chiese che idolatrano le statue, gli altri idolatrano le panche, altri gli edifici, altri il pastore. E ci sono quelli che idolatrano gli ebrei.
È vero, purtroppo. È vero.
Ma la volete finire, per cortesia, che le vostre preghiere non vengano risposte. Dice il Signore, dice, non risponderò alle loro preghiere. Cercate di innalzare Gesù, la parola, e non state lì a ricevere, perdere tempo con gli ebrei di Israele che sono lì a raccimolare soldi per ammazzare i musulmani, poveracci. Dovrebbe andare dai musulmani a offrire cibo, offrire aiuto. Va bene? Andate, amici evangelici, tantissimi amici evangelici, e anche cattolici, noi siamo solo... Che religione siamo? Siamo solo cristiani. Sicuramente avrete sentito parlare della religione cristiana. È possibile. Bene, Angelina.
Sì, mettiamo il canto.
Mettiamo il canto dove dice: ho trovato la vita non nella dispensa. Non negli ebrei della carne.
No.
Ebrei della carne, amici evangelici, non vi possono aiutare, non vi possono guidare al pentimento. Quelli vi guidano solo a tirare fuori soldi, come alcuni dei vostri predicatori di prosperità, che dicono: riempite le mie tasche, Dio vi ama e vi benedirà domani, a me soldi oggi.
Amen.
Usciamo da queste catapecchie religiose che non predicano il Vangelo. E la cosa che mi dà molto fastidio è che non stanno raggiungendo le pecorelle. Troppo intenti ad innalzare santi, santarellini, ebrei, questo, quell'altro. Innalziamo Gesù, fratelli. Angelina?
Sì.
Allora, qui c'è una ragazza che canta «Ho trovato la vita». Vediamo un po' in cosa l'ha trovata. Possa il Signore, Signore, prego che possiamo essere liberati di questi spiriti di oppressione. Dobbiamo innalzare un popolo, una nazione, una razza, una religione. Liberaci, Signore. Vogliamo solo innalzare Te, Gesù, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
E mi